Nonostante il lockdown totale e poi quelli parziali, nel 2020 ben 35 capoluoghi di provincia su 96 analizzati hanno superato i limiti di legge per le polveri sottili. Se poi volessimo applicare le linee guida dell'OMS invece delle nostre leggi che recepiscono le direttive europee, si arriverebbe a ben 60 capoluoghi di provincia, cioè quasi due terzi. Insomma, è chiaro che bisogna fare qualcosa. Prima si diceva che eravamo fermi o quasi perché mancavano i fondi per la nuova mobilità, i fondi per migliorare il sistema di riscaldamento. Adesso però dall'Europa ci arriveranno più di 200 miliardi di euro. Allora, sarà questa la volta buona? Sarà il 2021 l'anno buono per cominciare? Lo chiediamo ad Agostino Rerebaudengo, presidente di Elettricità Futura.
Generazione Elettrica, il podcast di Alla Carica, con Antonio Cianciullo.
Buongiorno, grazie. La domanda, ovviamente dobbiamo essere positivi e quindi il 2021 è proprio l'anno ultimo per poter cominciare. Ecco, questo mi sentirei di dire come prima risposta a una domanda così articolata. Il secondo è purtroppo è l'ultimo, ma non cominciamo benissimo, perché proprio sul Next Generation EU e il documento per accedervi, che è il PNRR, cioè il piano che l'Italia deve fare tra l'altro entro aprile, ci sono state molte polemiche. Per chi ha potuto dare un'occhiata, certamente non sarà molto molto entusiasta sulla, diciamo, organicità del documento. Basti pensare, dal mio punto di vista, che cita il Green Deal per sette volte questo piano, e però poi fa riferimento, e anche in modo un po' disordinato, a un altro documento che si chiama PNIE, che è il Piano Nazionale per l'Energia e il Clima, che è ormai obsoleto rispetto ai nuovi obiettivi europei di decarbonizzazione. Quindi oggettivamente c'è molto da fare e c'è pochissimo tempo.
Bene, abbiamo visto che c'è molto da fare, ma proviamo a capire che cosa si può fare, prendendo il campo su cui si è tanto discusso, che è quello della mobilità sostenibile. Qui c'è l'elettrificazione che è alle porte, c'è una corsa tra tanti paesi, molti sono paesi europei, a spostare quote di traffico in tempi molto rapidi dai sistemi alimentati a combustibili fossili, le vetture a benzina o i diesel, verso la generazione elettrica, elettrico puro o ibrido. Ecco, quali possono essere i tempi e che cosa possiamo chiedere al Next Generation EU per avere la garanzia di non rimanere indietro?
Allora, i tempi, cioè noi viviamo nel settore che riguarda l'ambiente, l'energia, il trasporto e il riscaldamento, volendo in una situazione di privilegio, cioè abbiamo degli obiettivi importanti, chiari, per i prossimi 10 anni. Poi chi non vuole raggiungere quelli dei prossimi 10 anni al 2030 sempre parla di quelli al 2050, dove dice dovremmo avere decarbonizzazione zero, ma per il sistema industriale 10 anni sono un obiettivo chiaro e in qualche modo, se partiamo subito, anche raggiungibile. Noi sappiamo che al 2030, milione più, milione meno, ma vorremmo 6 milioni di veicoli elettrici in Italia circolare, vorremmo aver realizzato un numero adeguato di colonnine, perché per non dare disservizio o, o rendere poi impossibile l'uso di queste automobili elettriche. Quindi è tutto, queste automobili elettriche, se agganciate alla rete, non solo potranno caricare, ma abbiamo già tutte le tecnologie oggi per poter anche aiutare e caricarsi nei momenti in cui l'energia è sovrabbondante, quindi tipicamente sarà di giorno con gli impianti solari, quindi i maggiori fenomeni li avremo nella bella stagione, e invece cedere l'energia quando ne abbiamo più bisogno, e probabilmente sarà nelle ore serali e notturne. Quindi ogni automobile può in qualche modo, in un concetto di rendere sempre più partecipe il cittadino al mondo energetico che lo circonda, può anche, tra virgolette, fare un po' di trading di energia. Quindi è tutto bellissimo. Poi però scopriamo che per avere il permesso per costruire una colonnina per ricarica delle automobili, di automobili, ci vuole almeno un anno. Quindi qui appare chiaro la simmetria di quello che vorremmo fare, e che tutti diciamo, dal governo ai cittadini, è importante, andiamo verso una decarbonizzazione e un minore inquinamento, soprattutto laddove c'è maggior concentrazione, che sono le città, e dall'altra parte poi rendiamo la realizzazione di banali infrastrutture in cui non c'è un problema neanche di sovvenzioni o di aiuti particolari per le tasche dei cittadini, è quasi impossibile. Quindi le rendiamo queste infrastrutture costosissime proprio per tutta la fase di permitting, costose per chi vuole realizzarle, ma alla fine anche costose per lo Stato, perché se deve seguire nei dettagli ogni cosa e maneggiare per un tempo così elevato delle pratiche che tendenzialmente sono ancora tutte cartacee, evidentemente c'è un costo per tutti assolutamente inutile.
E intanto dei fondi vengono ancora destinati a delle rottamazioni che hanno come posta uno scambio tra veicoli naturalmente vecchi e inquinanti e altri veicoli più nuovi, un po' meno inquinanti, ma ancora con tecnologie alimentate a fossili. Forse è il caso di dare una priorità diversa, altrimenti in mancanza di una priorità dare un bonus a tutti non significa lasciare le cose come stanno.
Sono d'accordo, e ovviamente è un tema molto, molto delicato, perché qui è la scelta tra il meno peggio rispetto al meglio, e anche un po' credo la scelta sul fatto che l'industria automobilistica italiana non ha investito per tempo sull'elettrificazione, e quindi si trova oggi in difficoltà, e quindi sarebbe costretta, come diciamo sempre come associazione, anticipiamo e in modo graduale questi grandi fenomeni, perché se no, se teniamo tutto congelato fino proprio all'ultima fase possibile, poi non avremo sviluppato la filiera industriale e dovremo importare tutto. Ecco, questo è sempre un po' la tentazione in cui il sistema politico cade, e tranne per l'idroelettrico, in cui le tecnologie, le nostre turbine e la nostra ingegneria civile ha realizzato e continua a realizzare centrali idroelettriche in tutto il mondo, ma sulle altre tecnologie, vedi il fotovoltaico e vedi l'eolico, alla fine abbiamo rallentato, e oggi, se vogliamo, un po' il biometano, siamo sempre i paesi che introducono con maggior ritardo queste evoluzioni, e quindi non trovano poi gli operatori una tecnologia sufficientemente sviluppata, anche se un po' abbiamo recuperato, non nei pannelli, ma in tutto quello che ci sta attorno, o nei componenti meccanici per quanto riguarda l'eolico. E, insomma, l'Italia è fatta un po' così. Le idee le abbiamo, e poi al momento, come in slang si dice, di messa a terra delle cose, ci manca il coraggio.
Beh, sì, dipende anche dai contesti. Ci sono dei contesti in cui abbiamo fatto degli exploit straordinari. Se pensa a quando abbiamo riacciuffato la zona euro, che nessuno ci credeva, e noi l'abbiamo fatto. Avevamo anche un governo che ha restituito, come aveva detto, i soldi che sono stati chiesti all'epoca per raggiungere l'obiettivo. Insomma, delle volte ci rimbocchiamo le maniche e andiamo più veloci di tutti. Io spero che questa possa essere la volta buona per fare ancora una volta un'impresa del genere. Che dici?
Sì, io comunque ovviamente sono fiducioso. Credo che tutto il settore, non solo il settore elettrico, stia seriamente lavorando per agganciare gli obiettivi al 2030. Dobbiamo, e anche gli italiani hanno voglia. Bisogna poi trovare un po' più di applicazione in quell'intermezzo molto largo, in quest'area che va tra la definizione dei principi e l'execution, che rischia sempre un po' di infilarsi in quella che io chiamo mala burocrazia, perché la burocrazia è molto importante, perché aiuta a non fare discriminazioni e a dare tutte le stesse opportunità. La mala burocrazia invece, pari opportunità e questa capacità di far crescere il paese, la nega. Ecco, è qui su cui dobbiamo un po' lavorare, e io spero che il prossimo governo riesca a focalizzarsi su questi temi, che sono molto importanti e che permetteranno di raggiungere la decarbonizzazione che, come italiani in Europa e come italiani in Italia, abbiamo condiviso e votato.
Mi sembra un buon augurio per chiudere questo podcast. Grazie ad Agostino Re Baudengo, grazie a chi ci ha ascoltato.